Quindi 87.9, riproviamo a collegarci con la Palestina e questo insomma spero che insomma spero che mi stai sentendo allora stiamo appunto parlando con la Palestina, ci fai tu un aggiornamento un po' di quello che sta succedendo in Palestina, visto insomma quelle, le decisioni di Trump di spostare insomma la capitale, riconoscere la capitale Gerusalemme e le diverse manifestazioni che ci sono state, la decisione oggi anche di costruire delle nuove, di approvazione da parte del governo israeliano di costruire delle nuove colonie, facci tu insomma un aggiornamento su quello che sta succedendo adesso in Palestina.
Ok, allora hanno approvato anche oggi la costruzione di altri insediamenti, altre colonie, perché ovviamente la approva il Parlamento israeliano, quindi figuriamoci se diranno di no, ma più che altro quale può essere il controsenso? Il controsenso può essere che a costruire questi insediamenti e le colonie sono gli stessi palestinesi e appunto uno può chiedersi ma come mai un palestinese va non si rifiuta di partecipare alla costruzione delle stesse colonie, anche se percepisce appunto dei soldi e un pagamento più alto di quello che può essere un lavoro che può fare nei territori occupati, perché appunto è tutta una questione sostanzialmente di denaro. Nonostante questo appunto possa sembrare un controsenso, è tutto un sostanzialmente un controsenso. Loro non hanno una moneta, perché la loro moneta appunto sono gli shekel, e dover boicottare quindi le colonie non lavorando e non costruendole potrebbe essere solo una forma di boicottaggio, perché poi che cos'è che non dovrebbero fare? Non dovrebbero neanche bere l'acqua che gli stessi israeliani prima gli rubano e poi gli rivendono, non dovrebbero neanche potersi costruire le case che gli continuano a distruggere e poi gli danno i materiali per ricostruire, perché tutto qua sostanzialmente passa da Israele, quindi è un po' difficile boicottare Israele per un palestinese, almeno lavorando nei cantieri delle colonie stesse percepiscono percepiscono del denaro per poter vivere una vita un po' più cioè una ricerca di quella normalizzazione che non stanno trovando dai tempi da quando è iniziata l'occupazione, da quando appunto Israele è arrivata. E però ovviamente crea dei controsensi questo, c'è chi non vuole assolutamente, si rifiuta di lavorare in queste colonie ed è comprensibilissimo, però allo stesso tempo può essere anche comprensibile chi non avendo altre opportunità oppure cercando appunto un salario più dignitoso ci va a lavorare, e anche per poter mantenere tutta la famiglia. L'importante però è come dopo questo denaro circola all'interno dei territori occupati, perché il controllo dei flussi di denaro è materia che Israele conosce bene, cioè sa dove poi come farti spendere i soldi, appunto perché le stesse merci, appunto la maggior parte delle merci sono israeliane, e quindi sa benissimo che tu avrai bisogno dell'acqua, di determinati vestiti, determinati bisogni che difficilmente saranno autoprodotti per la maggior parte appunto nei territori palestinesi. Poi ci sono anche altre forme di economia, come dire, nuove o interne comunque ai territori palestinesi, che arrivano di finanziamenti, di soldi che arrivano poi dall'esterno, ma che creano lavoro all'interno dei territori. Per esempio una, cioè, se parliamo appunto di colonie, c'è quella che qua è nel campo profughi chiamano la colonia palestinese, che è la città di Rawabi, che è una sorta di su una collina. Rawabi, si vuol dire collina, finanziata principalmente dal Qatar e da un miliardario americano palestinese, che ha iniziato a costruirla nel 2012 e ha costruito sostanzialmente questa città totalmente nuova, ma che è moderna, modernissima, con un sacco di negozi, cinema, strutture, e il cui sogno di questo miliardario era appunto portare addirittura delle multinazionali in Palestina, delle multinazionali che non fossero poi collegate direttamente con Israele, perché appunto poter fare in modo che questo circolo di denaro non rientrasse poi sempre tutto in mano a Israele. È un progetto fallimentare, come poteva forse non essere fallimentare, perché è qualcosa che non, cioè, sono delle case costosissime. Effettivamente è un sogno per molti palestinesi, anche che magari ti dicono che è una follia, che non funzionerà mai, però allo stesso tempo vorrebbero anche andarci a abitare, perché costa tantissimo. Una casa là costa 10 volte tanto rispetto a una casa normale, e poi c'è anche da considerare il fatto che molte volte una casa di un palestinese, dipende ovviamente dove questa casa viene costruita, non sempre sarà, cioè uno corre il rischio di trovarsela, di doversela ricostruire più e più volte, mentre lì appunto ha determinate garanzie, e anche queste determinate garanzie ci si chiede appunto perché ci sono queste determinate garanzie, ovvero quali accordi sono stati fatti anche con Israele per poter aver creato questa appunto insediamento, questa colonia palestinese, che è qualcosa che più che creare unità all'interno del popolo crea sempre più delle diseguaglianze. Poi ci sono anche altri esempi per creare o non creare un'economia all'interno della società palestinese. Qui a Betlemme, per esempio, c'è l'albergo di Banksy, che ha aperto questo hotel per delle persone anche qua sostanzialmente ricchi. Lui lo chiama ostello, ma non so, la stanza, il dormitorio, un letto al dormitorio costa $60 a notte, quando normalmente uno ne può pagare $10 in un ostello in centro a Betlemme. Quindi è decisamente un luogo per gente molto ricca. È un posto dove ovviamente lavorano solo palestinesi, è un posto anche interessante perché non è solo un ostello, c'è un museo dove viene spiegato tutta la storia dell'occupazione, è anche fatto molto bene, c'è una parte che parla del... una parte, come dire, dedicata agli artisti palestinesi, quindi insomma ed è per turisti, determinata fascia di turisti ricchi, quindi c'è un'entrata di soldi. Il tutto nel sito dicono che viene questa entrata di soldi vengono destinate ai progetti locali, e bisogna un attimo capire questi progetti locali che cosa saranno, dove verranno destinati questi soldi e come, quando. Ovviamente è presto, bisogna capire una volta quando verranno realizzati cosa saranno questi progetti. Nel campo, ovviamente, a Deisha o Aida, la vita è totalmente diversa rispetto a queste esperienze. Cioè, la mattina o la sera ci si va, ci si sveglia o si va a dormire con la paura e la repressione dell'esercito che può entrare. A Aida è quasi quotidiana questa paura, perché l'esercito entra quasi appunto quotidianamente, ed è tra l'altro è complice, la polizia palestinese è complice dell'esercito israeliano, perché spesso gli dà le informazioni per sapere dove si nascondono determinate persone che stanno cercando. Sono l'esercito tendenzialmente spara alle gambe ai ragazzini che trova negli scontri, perché il loro interesse è di gambizzarli appunto e lasciarli in sedia a rotelle e dargli delle ferite permanenti. E tutto questo poi anche lanciando in continuazione questa serie di lacrimogeni continui quotidiani, che non sono ovviamente i gas CS che si possono trovare o che respiriamo noi alle varie manifestazioni che andiamo in giro, cioè quando andiamo in Europa o comunque in Italia. Sono un altro particolare di gas CS che, quando è stata fatta richiesta di poter analizzare, l'esercito israeliano, l'IDF, si è rifiutata di consegnare, perché pare che siano con degli alti presenze chimiche, sono tossici, hanno degli elementi tossici la cui poi esposizione quotidiana delle persone che vivono nel campo può dare dei danni permanenti non da poco, insomma. C'è qualcosa di decisamente lesivo poi per il sistema polmonare, per i polmoni, per l'apparato respiratorio delle persone. Allora, poi esatto, per quanto riguarda Ed Tamimi, allora è un caso che è particolare, è venuto non è ovviamente l'unica minorenne nelle carceri israeliane, è venuto lei ha una grande storia, una lunga storia particolare, ed è mediaticamente stata esposta perché quando ha tirato quando ha preso a schiaffi gli israeliani era sostanzialmente stata ripresa da dei telefonini, e quindi è subito andata in rete ed è girata molto mediaticamente. Quello che non è andato in rete ovviamente era stato l'aggressione al suo cugino, che era stato sparato in faccia dal soldato poco prima. Adesso lei in carcere sta subendo delle torture psicologiche, come tutti i palestinesi che stanno in carcere, e più che altro è un caso molto vissuto dalla comunità internazionale, dalla comunità da Israele. Israele è rimasto molto colpito dal fatto che viene preso a schiaffi da un soldato, che il soldato non ha reagito soprattutto appunto perché c'era un telefonino. Se non ci fosse stato il telefonino, probabilmente sarebbe stata aggredita. Questo è quasi un soldato, perché alla fine è la sorte che succede a moltissimi ragazzini che sono ormai loro in prima linea a difendere le case, le loro case sostanzialmente. La stampa occidentale, la stampa di tutto il mondo si concentra un po' di più su i capelli, sui vestiti occidentali o su, insomma, distorcere quella che è un po' l'immagine anche dei ragazzi, dei bambini che vivono una realtà difficilissima, che è quella di doversi trovare sempre le proprie abitazioni sotto attacco, e la, quando invece è solamente dover trovarsi, dover difendere proprio la propria vita, ed è una distorsione totale della propria immagine. Quindi non è l'essere aggressivi, soprattutto in questo caso adesso il dover parlare di vestiti occidentali o anche dei capelli, cioè sono tutte cose che ovviamente decisamente fuorvianti per quello che è, insomma, perché non rispetta i canoni, cioè è una cosa veramente, sono delle cose quasi cioè, sono decisamente razziste, come per non dover parlare della realtà dei fatti, che ci sono dei bambini che sono sempre portati più a atti estremi di violenza, subiscono violenza, mentre non possono fare una vita normale in nessun momento della loro vita. Anzi, quando poi riescono a vivere momenti di normalità, sono delle persone tutt'altro che aggressive. E, sì, per quanto riguarda appunto il processo, il problema è che lei subirà, sono tenuti a volerla punire molto più di quello che dovrebbe meritare, oppure che dovrebbe meritare, nel senso, rispetto agli altri minorenni che finora sono stati presi in carcere, perché ora vogliono prenderla come esempio, prenderla di mira per spaventare tutti gli altri, anche questa classe, tutti gli altri ragazzini che stanno che difendono le loro abitazioni, le loro terre, le loro famiglie, che è un qualche cosa che è sentito dai ragazzi. Cioè, una volta, pochi giorni fa, eravamo a casa di una famiglia che era anche loro non in città ma vicino al confine, vicino a delle colonie, e si sono già visti la loro casa tirata giù 4 volte, e ovviamente se sono in un momento di serenità e tranquillità giocano a palla, sono delle persone, sono dei bambini tranquillissimi come può essere un bambino, ma davanti a dei soldati che ti vogliono abbattere, che già l'hanno fatto la casa, vogliono portarti via la terra, è innato il sentimento di dover difendere e cercare di mandarli via. Quindi sì, adesso direi che magari per ora è tutto. Io non so neanche se sono più in onda o meno, e se la prossima volta riusciamo a avere un feedback.
Perfetto, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio, insomma, per questa corrispondenza un po' anomala, e ci aggiorniamo prestissimo alla prossima volta.